lo Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Oggi celebriamo questa Santa Messa in onore della Santa Famiglia di Gesù, di Maria e di Giuseppe. E in questa Messa preghiamo allora per la realtà, quella che è, così come la stiamo vivendo, a volte più felice, a volte dolorosa, divisa, della famiglia. Affidiamo i nostri desideri, le speranze a Gesù e chiediamo perdono dei nostri peccati. Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore e per offrire in sacrificio una coppia di tortore e due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori riportavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi han visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il Padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Parola del Signore.
Lode a te, Cristo.
La liturgia ci fa meditare su questa realtà, che è una realtà iscritta proprio, diciamo così, nella storia dell'uomo. È una realtà naturale, la famiglia. Mentre ascoltavo queste parole, anche la colletta che esaltava la famiglia, dicevo: questa è parola di Dio. Questa è la parola del Signore e noi stiamo vivendo questa realtà della famiglia dentro la nostra situazione storica, Dio ci parla con la sua parola, la Chiesa eleva il nostro spirito sulla famiglia, io e voi siamo dentro una realtà storica che è mutevole, che sta cambiando. Spesso la famiglia ci duole, ci fa male, è fonte anche di dispiaceri. La parola di Dio ci dice che la famiglia è una realtà immensa, che non è una famiglia chiusa, infatti la famiglia si deve allargare a pensare anche al bene degli altri, dei poveri, dei malati. È tipico della famiglia avere tante altre aperture mentali. Questo secondo la scrittura, la famiglia non è una cosuccia intimistica tra me e mia moglie, i miei figli che assomigliano a me, che faranno sicuramente quello che vogliamo io e mia moglie, assolutamente. Nella Bibbia la famiglia è una realtà grande, è la famiglia di Dio, è l'immagine della famiglia, è la famiglia di Dio. Allora certo, se ascoltiamo la famiglia secondo la Bibbia, diciamo, ma dove si trovano queste famiglie? Ci sono queste famiglie? Ci sono, ma poi tutte le famiglie sono belle. Noi dobbiamo essere anche concreti, realistici. In ogni famiglia c'è una virtù. In ogni famiglia c'è qualcosa di bello, anche a livello potenziale, che uno vorrebbe fare. E di nuovo, la scrittura che ci dice, onora tuo padre e tua madre. Vi rendete conto che parole sono queste? Onora tuo padre e tua madre. Mentre oggi c'è una certa moda, un pochettino, diciamo così, una moda culturale, se tu stai male è sempre colpa dei tuoi genitori, sempre. Diciamo sempre che è colpa dei genitori, perché i poverini stanno dietro a te, quindi se tu stai male è colpa loro, è colpa della famiglia in cui sei cresciuto. Ma è un pochettino, risuona un po' in maniera un po' strana questa cosa. Ma è possibile che non c'è da imparare da niente da papà e dalla mamma? Possibile che saranno state anche le persone, che ne so, forse non saranno stati degli stinchi di santi, come si dice, ma il padre è il padre e la madre è la madre. E allora oggi capite che abbiamo un po' di confusione, viviamo in un mondo un po' confuso, veniamo a messa e sentiamo dire quanto è bella la famiglia, però nello stesso tempo sentiamo che quando andiamo a casa la fatica, i nostri figli, le famiglie dei nostri figli, vediamo questa fatica, sempre guarda che i genitori a volte siano i terroristi della famiglia e i figli non obbediscono. Che cosa ci sta dicendo il Signore? Voi siete venuti a messa per ascoltare la parola di Dio, per ricevere l'Eucaristia. Ma che ci sta dicendo sulla nostra famiglia? Che in questo momento la famiglia ha tante realtà anche attorno a sé che non l'aiutano a vivere, ha bisogno di essere presa per mano. Ma la famiglia non è una cosa ideale che sta su in cielo. La famiglia, infatti Gesù si è incarnato e l'ha vissuta qui. La famiglia è fatta di volti, è fatta di affetti, è fatta di tenerezze, è fatta di perdono, è fatta di rispetto. Non esiste la famiglia ideale, esistono le famiglie che crescono con i loro problemi. La famiglia si piano piano si inventa, che cresce. Non dovremmo avere, quando c'è l'amore di Dio, quando c'è l'accoglienza dentro, la famiglia si costruisce, non è quella ideale, capite? Quando vai di sposi ti fanno la lista nozze, sembra che, scusi, mi può fare anche la famiglia? Te la fanno, eh? Ma la famiglia la fai tu. La famiglia la fai tu con la tua sopportazione. La carità tutto crede, tutto sopporta, con la tua anche fantasia, con la tua creatività. La famiglia si inventa, bisogna stare attenti con i piedi per terra, vedere il tempo che abbiamo, quello che possiamo fare. Ma ci vuole un cuore speciale, che è il cuore di Dio, della carità di Dio. E quindi ci sono oggi tante alternative, diciamo così, alla famiglia dove siamo cresciuti noi. Tante alternative, ma non vi spaventate. Non vi spaventate, la famiglia è stata attaccata sempre. La famiglia ha resistito sempre. Mi commuove che a volte incontro dei ragazzi 20-25 anni che sono nati in famiglie dove i loro genitori per tanti motivi si erano separati, divorziati, che vogliono sposarsi e ne incontro sempre di più, ma non sono arrabbiati con la loro famiglia, veramente, questo mi commuove, non sono arrabbiati, anzi non li criticano, dicono non ci sono riusciti, ma io voglio una famiglia. Io desidero una famiglia, io desidero un papà, una mamma, io desidero avere una casa, desidero avere un lavoro insieme, costruire insieme qualcosa. È scritto nel cuore dell'uomo, non dobbiamo lasciarci soffocare da questi eventi di sventura, da queste profezie di sventura. Certo, soffre tanto la famiglia, ma d'altra parte è normale che sia così. Nella famiglia vengono le cose più grandi, la famiglia di Dio, la nostra famiglia. È in una famiglia che si sviluppa l'amore. Dove si sviluppa l'amore? Dove tu stai a fare le cose che vuoi tu e basta? Ma no, perché i muri non ti parlano. Se tu sei sempre da solo non ce la fai. Invece bisogna stare con altre persone. Digli la tua paura, la tua fatica. Essere sopportato dall'altro. Essere custodito dall'altro. E insieme ringraziare il Signore per quello che ci ha dato. La bellezza, la complicità di invecchiare insieme. È bellissimo. È affascinante. Lo griderei su tutte le piazze. Vuoi mettere la complicità di due uomini che lottano, che litigano, ma che si amano. Passano gli anni, arrivano a 50 anni di matrimonio, 60 anni, è bellissimo, con tutta la fatica, ma è bellissimo crescere insieme, è bellissimo anche crescere insieme tra di noi, è bello essere una comunità, è bello avere bisogno gli uni degli altri, non è bello essere autosufficienti, capite? L'uomo perfetto che non sbaglia mai, la Chiesa ci insegna che abbiamo bisogno io dell'altro, tu di me e viceversa. E ci dice che abbiamo un unico padre, la Chiesa. Abbiamo un unico padre. E ci è stato dato un figlio, ci dice la Chiesa, che è Gesù. E dobbiamo custodirlo tra di noi. E siamo famiglia. Capite quanto individualismo minaccia la famiglia, no? Questo individualismo che è forte. Mi faccio le mie cose, sto a posto, mi chiudo in casa e sto a posto. Ma manco per sogno. Nella famiglia tu non c'hai mai il tempo di dire sto a posto. Non hai mai tempo, se hai un bambino che specialmente non sta bene, non dormi per 2 o 3 anni e non puoi dire sto a posto, ho lavorato, sto a posto, no. E capisco allora oggi, capite anche qual è la minaccia, ma chiamiamolo tranquillamente, che cos'è la minaccia della famiglia? È l'egoismo, diciamolo tranquillamente, non ci sentiamo, non dobbiamo sempre avere paura, è l'egoismo, è l'amor proprio, perché in famiglia bisogna morire. In famiglia bisogna morire, ma morire a se stessi, morire all'amore disordinato, agli affetti disordinati. Nella famiglia tu non hai uno spazio per te, ma il tuo spazio è quello che condividi con l'altro nella caritas di Dio. Uno è nell'altro e quindi si cresce insieme, si acquista una mentalità nuova. È chiaro che se vince, invece se coltivi solo te stesso, se la prima regola della civitas è fare quello che piace a te, diventiamo un popolo barbaro. Ognuno fa quello che gli piace. È chiaro che se faccio quello che mi piace non vengo d'accordo con te. Ma questo non lo dico per accusare quelli che non hanno una famiglia, assolutamente. Ma forse sono un sognatore, ma penso che proprio loro hanno bisogno e desiderano una famiglia e stanno male perché non ce l'hanno. E così oggi noi dobbiamo pregare tanto perché Giuseppe, Gesù e Maria ci diano invece la gioia di ripensare la nostra vita in uno stile più familiare, sia dentro la famiglia appunto, ma anche dentro le comunità, di darci una mano, di volerci bene. Una famiglia si costruisce. Quello che oggi non sai fare, domani diventa normale, ma dentro una famiglia, capite? Perché qua, perché ti... piano piano ti abitui, diventa un'abitudine fare quello che prima non facevi, entra una vita nuova, entra tua moglie, entrano i tuoi figli nella famiglia. E così dice la scrittura, impara ad accogliere anche i figli degli altri, i malati, i poveri, tutti. Così anche la Chiesa ha rischiato, non rischia tanto perché se non rimane una famiglia la Chiesa diventa un'istituzione fredda che organizza solo le cose. Invece deve rimanere una famiglia la Chiesa, accogliere tutti. Perché una famiglia riesce ad accogliere tutti? Perché c'è un padre, c'è una paternità che fa riferimento a Dio, che lega le generazioni fino a me e oltre me. Ecco la paternità, è qualcosa di stabile, che accoglie, che è paterno. E c'è una grande maternità, la maternità, la tenerezza, la custodia. Uno entra in chiesa, vorrebbe vedere che qualcuno gli dice: oh, ciao, come stai? Ti voglio bene. La maternità, la chiesa madre. Non è possibile che entriamo in una chiesa e siamo un po' musoni, usciamo più grigi di prima, ma no. Entriamo nella tenerezza di Dio, nella chiesa. Pensate che ci dà suo figlio questa famiglia che è la chiesa, ci dà Gesù. E io non posso stare così con le mani chiuse, perché la chiesa mi dà Gesù. E mi dice di accarezzarlo, e mi dice di custodirlo. Ecco, allora sono sicuro che la chiesa avrà dei momenti difficili, proprio perché è l'unica realtà oggi che parla ancora e difende la famiglia. Però non abbiate paura, e anzi siamo anche un po' santamente fieri, un po' orgogliosi, non perché siamo meglio degli altri, ma perché amiamo la famiglia, perché la famiglia, perché Dio, è Dio che ha inventato la famiglia, è Dio che ha inventato la famiglia, e la famiglia continuerà. Traghetterà, ci aiuterà a traghettare anche questo momento difficile, e capire che senza Dio non possiamo fare nulla, e Dio è soprattutto amore e carità, e la carità si può esercitare solo dove io e gli altri viviamo insieme, ci sopportiamo, ci amiamo, cresciamo insieme, curiamo i nostri difetti. Ma è bello morire così. Quando hai dato tutto, quando la tua vita è servita a far crescere la vita degli altri, è bellissimo morire così. Hai consumato tutto perché gli altri crescano. Ma questo è l'amore, questa è la famiglia. Ma se tu muori con la paura di star male e non hai fatto del bene agli altri, pensate che tristezza. Ma se tu muori che non c'è un briciolo di energie, ma hai dato la vita agli altri, puoi morire come i patriarchi e vedere una grande famiglia che ti ringrazia perché gli hai dato la vita. Sia lodato Gesù Cristo. Preghiamo. O Dio Padre Santo, che ci hai nutrito con il pane della tua mensa e ci rianimi con l'esempio della Santa Famiglia, concedi ai tuoi fedeli che attendono la missione di sposi e di genitori di seguire sempre la legge dell'amore evangelico, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Kyrie eleison. Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo, canto finale alla Madonna, il Salmo numero 193.
Vergine Santa, ti accorgi.